Buona giornata a tutti i radioascoltatori. Qui è Claudio Simeoni che vi parla da Radio Gamma 5 FM 94. La trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo, che come tutti i giovedì va in onda a quest'ora fino alle ore 16.30, anche se sembra che oggi, per l'assenza di un nostro collega, andremo avanti qualcosina di più, per cui non saremo costretti a tagliare le telefonate come a volte siamo costretti a fare. Come sapete, noi continuiamo la traccia della conferenza tenuta a Marghera il 7 settembre 1996 sull'esposizione dei concetti di magia, stregoneria e paganesimo. Seguendo quella traccia abbiamo notato che molte persone che si mettono in contatto o che sentono la trasmissione per la prima volta o da due volte tendono a portare avanti dei loro pensieri, come che giustamente hanno, dei loro bisogni. Purtroppo, siccome le cose da dire sono tantissime, noi ci vediamo costretti sempre a cercare di limitare il discorso, perché altrimenti andiamo a riproporre delle trasmissioni che abbiamo già fatto. I discorsi che già abbiamo fatto non è che non li faremo più, continueremo a farli ancora, però bisogna dare spazio a tutto l'arco dei discorsi che facciamo. Io sono Claudio Simeoni di Marghera e con me in regia c'è anche Francesco, che non l'ho presentato, ma salve, è sempre qui pronto ad aiutare, anzi, a essere protagonista veramente. E niente, dunque, io oggi siamo arrivati alla settima parte del capitolo della conferenza di Marghera, e la settima parte verte su alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria. Questa prima parte l'abbiamo divisa in tre parti proprio per dar modo di approfondirla un po' di più. Sulla prima parte parleremo dei missionari. Così alcuni radioascoltatori che mi hanno sentito parlare male dei missionari, anzi direi anche con assoluto disprezzo, sapranno perché ne parlo male e perché ho il disprezzo nei loro confronti. La seconda parte invece verterà su questioni generali di comportamenti delle chiese cristiane in relazione ai concetti pagani. E la terza parte invece sarà l'analisi della magia nera. E per analizzare la magia nera portata avanti dai cristiani parleremo dei loro peccati capitali. Allora, oggi parleremo dei pagani, dei missionari cristiani dal punto di vista dei pagani. E per far questo dobbiamo andare a trovarci un po' di esempi che abbracciano 1600 anni circa di storia, perché non possiamo dire questo missionario o l'altro missionario. Dobbiamo vedere come in effetti ci sia un filo nero conduttore di tutti i comportamenti. E il primo che noi trattiamo adesso è come Bonifacio raccontava di convertire i pagani. Scusate un attimo, eccolo qua. Mentre già molti abitanti dell'Asia, assoggettati alla fede cattolica e confermati dalla grazia dello Spirito dalle sette forme, Isaia, avevano accolto l'imposizione della mano e altri, non ancora confortati nell'animo, rifiutavano di partecipare integralmente ai documenti dell'intemerata fede, altri ancora sacrificavano, nascostamente o apertamente, agli alberi e alle fonti. Altri invece praticavano nascostamente o apertamente aruspici o divinazioni, inganni e incantesimi. Auguri e aruspici erano intenti ai diversi riti sacrificali, invece altri, in possesso di una mente più sana, abbandonata a ogni profanazione pagana, non commettevano alcune di queste cose. Con il parere e il consiglio di questi, Bonifacio tentò di abbattere una quercia di mirabile grandezza, bellezza, dico io, che con antica parola dei pagani era chiamata la quercia Lobe, in una località chiamata Gesmar. Erano con lui servi di Dio, e mentre confortato dalla costanza della mente abbatteva questa quercia, alla presenza di una grande quantità di pagani che diligentemente maledicevano fra di loro il nemico dei loro dei, perché non lo avevano ammazzato, poi non ho capito, anche se dopo lo ammazzeranno Bonifacio. Ecco che non appena l'albero fu tagliato, appena un po', subito l'immensa mole della quercia scossa dall'alto da un vento divino con la cima spezzata e quasi con l'aiuto di una volontà superiore, precipitò e si spezzò in quattro parti, e da quella grande mole apparvero quattro tronchi di uguale grandezza, senza che vi fosse bisogno di alcun lavoro da parte dei fratelli presenti. Bene, come vuole distruggere il paganesimo Bonifacio? Abbattendo gli alberi, uccidendo le querce, uccidendo tanto per uccidere. Uccidendo, lui dice, io vi dimostro che là non c'è il potere. Dimostro che quella quercia con cui voi vi rapportate, con cui voi vi integrate, non vale niente. Io potrei fare la stessa cosa di tutte le statue cristiane, però non lo faccio per rispetto di chi ha quella fede. Però in realtà Bonifacio non convertiva assolutamente in questo modo. Vediamo come avveniva la conversione dei pagani sassoni. Nella stessa epoca c'è Carlo Magno, qualche anno prima, qualche anno dopo. E Carlo Magno decreta il capitolato sassone. Col capitolato sassone egli converte i sassoni. Vediamo cosa dice questo capitolato. Il capitolato sassone è un insieme di leggi alle quali i sassoni dovevano sottoporsi. Prima di tutto, tanto per dare un esempio, Carlo Magno ne fa fuori 4.500 prigionieri. Li fa ammazzare così tanto sono pagani e imparano a convertirsi. Dopo aver ammazzato 4.500 prigionieri, emana questo editto. Se qualcuno sarà entrato in chiesa con la violenza e ne avrà rapinto qualcosa con la forza o col furto, o avrà dato fuoco alla chiesa stessa, costui sia condannato a morte. Se qualcuno avrà trascurato il santo digiuno quaresimale per disprezzo della religione cristiana e avrà mangiato carne, costui sia condannato a morte. E tuttavia il sacerdote consideri se per caso non gli sia avvenuto di mangiare carne per cause di forza maggiore. 6. Se qualcuno ingannato dal diavolo avrà creduto, secondo l'uso pagano, che un uomo o una donna sia una strega e mangi gli uomini e a causa di questo l'abbia bruciata o abbia dato ad altri da mangiare le sue carni o egli stesso ne abbia mangiato, sia condannato alla pena capitale. Se qualcuno avrà consumato nella fiamma il corpo di un defunto, secondo il rito pagano, e avrà ridotto in cenere le sue ossa, sia condannato a morte. 8. Se qualcuno di stirpe sassone, non battezzato, ricordiamo per favore che blocchiamo sempre le telefonate per la prima mezz'ora circa. Se qualcuno di stirpe sassone, non battezzato, avrà voluto nascondersi fra i suoi simili e avrà rifiutato di venire a ricevere il battesimo, preferendo rimanere pagano, sia condannato a morte. Se qualcuno avrà fatto sacrifici umani al diavolo e ai demoni secondo il costume dei pagani, sia condannato a morte. Se qualcuno cospirerà con i pagani contro i cristiani e con costoro vorrà continuare a mantenersi ostile ai cristiani, sia condannato a morte, allo stesso modo chiunque si sarà reso complice di macchinazioni contro il re o il popolo cristiano, sia condannato a morte. Se qualcuno, dopo aver commesso nascostamente queste colpe mortali, avrà cercato spontaneamente rifugio presso un sacerdote, in pratica si sia pentito, e sia diventato complice, e dopo essersi confessato avrà voluto fare penitenza su testimonianza del sacerdote, costui avrà salvo la vita. Similmente, secondo i precetti divini, è condannato a morte chiunque fa sacrifici alle fonti, agli alberi, al circostante. Questo è il capitolato sassone. In questo modo i sassoni sono stati convertiti al cattolicesimo, non col trucchi di San Bonifacio, il quale deve solo vergognarsi di aver abbattuto la quercia. E vediamo come l'azione dei missionari continui nella storia. Questi avvenimenti avvengono fra il 700 e l'800, fra l'800 e il 900 avanti Cristo, no, fra il 750 e l'850 avanti Cristo. Però questo modo di fare dei cristiani lo ritroviamo come una costante. E vediamo un po' cosa succede nel Rio Negro.
Sì, beh, ricordiamo sempre che verso le 15.30 faremo passare le telefonate. Chi vorrà intervenire, il numero è 049 700 700. Oggi, perché mancherà Mario, tireremo avanti un po' di più la trasmissione, perciò sarà più spazio per i dibattiti, per gli interventi degli ascoltatori. Comunque, Claudio può proseguire.
Grazie, grazie dell'appoggio. Nella regione del Rio Negro, e qui siamo attorno al 1883, anzi nel 1883. I missionari che nel secolo scorso intrapresero l'opera di conversione, a proposito, lo sto leggendo da A cura di Puec, la storia delle universali delle religioni, le religioni nell'età del colonialismo e del neocolonialismo, edizioni Einaudi, scusate, Universale la terza, per cui chiunque si può informare e leggerselo se pensa che io stia mentendo, eh. I missionari che nel secolo scorso intrapresero l'opera di conversione degli indiani, scusate se vado veloce, ma è abbastanza lungo, degli indiani del Rio Negro, una zona posta a nord-ovest dell'Amazzonia, adottarono verso i costumi tribali un atteggiamento di intransigenza, talvolta imprudente. Essi combatterono quei riti che sembravano loro incompatibili con la religione cristiana. Intervennero nel sistema di matrimonio, proibirono le feste, le cerimonie funebri tradizionali, e punirono severamente quanti contravvenirono ai loro ordini. La religione di Yurupari venne combattuta implacabilmente e ne furono perseguitate le cerimonie, celebrate con largo impiego di trombette e di maschere sacre, la cui vista costituiva un tabù per le donne e i giovani non iniziati. Una simile politica di conversione era per forza destinata a suscitare un conflitto fra i missionari ed i catecumeni. Un conflitto che avrebbe favorito l'esplosione di tendenze messianiche. L'atteggiamento dei profeti, rivali politici e religiosi dei sacerdoti, risulta comunque ancora una volta ambivalente. Nonostante le loro predicazioni contro i missionari, essi assimilarono, anche se superficialmente, una parte degli insegnamenti di questi ultimi. Un unico moto insurrezionale, rivolto non contro i bianchi, ma contro i missionari, assunse gravi proporzioni, senza però che si possa definirlo come messianico, infatti era pagano, contro l'opinione espressa da alcuni. Nel 1883 un francescano illuminato Coppi decise di dare l'assalto a Satana, radunò i bambini della missione e mostrò loro la macacarahua, una maschera sacra la cui vista è permessa soltanto agli adulti iniziati. L'oltraggio terrorizzò i bambini e provocò l'indignazione generale degli indiani. Il giorno successivo il padre inasprì ulteriormente la situazione, esponendo di fronte a tutti l'infame simulacro. Tale fu la collera degli indiani che dovette disperderli a colpi di fucile, ma il suo zelo apostolico non era ancora soddisfatto, per cui fece appello a Fra Cagnone per realizzare un progetto che aveva in mente. Terminata la messa, quest'ultimo avrebbe dovuto esibire la maschera Macaracaragua all'interno della chiesa, mentre lui, appostato vicino alla porta, avrebbe impedito ai fedeli di scappare. Quando il francescano impugnò la maschera di Yurupari, si sfiorò il disastro. Il sacrilegio venne accolto con un tumulto e i frati furono mezzo massacrati. Fra Cagnone riuscì a scamparla grazie a una croce di bronzo di cui si servì come mazza per tenere lontani gli assalitori. A questo servono le croci ai cristiani. Riusciti a sfuggire alla morte, i due missionari lasciarono la missione, senza altri indugi, mentre il villaggio era dilaniato da un terribile dilemma. La religione Yurupari prescriveva infatti che venisse avvelenata qualunque donna avesse visto l'oggetto sacro, e ovviamente era impossibile sacrificare tutta la parte femminile della tribù. I pagè, i sacerdoti pagani, decisero quindi di imporre un digiuno generale di un mese, onde placare la collera del Grande Spirito. Ma Yurupari, tramite visioni, fece sapere che tutte le donne sarebbero andate all'inferno per punizione per il loro involontario crimine. In questo modo i cristiani diffondevano il cristianesimo nell'America Latina. E anche questo è il loro sistema ed è la loro pulsione di morte. Ricordo che sono stati trovati ultimamente alcuni scritti di indiani Incas e sono stati decifrati. Da cui si è dedotto che il decotto col quale Pizarro ha avvelenato Atahualpa per evangelizzare e distruggere gli Incas fu preparato da un missionario domenicano. La notizia è di fonte televisiva, venne data nel telegiornale dell'11/7 del 96, in seguito alla decifrazione dell'alfabeto Incas formato da nodi e i cui documenti sono stati recuperati nel lago di Titicaca. Per cui questo comportamento è normale per i missionari, cioè i missionari si comportano in questo modo. E è tanto vero che questo sia il comportamento ufficiale della Chiesa che noi possiamo trovare lo stesso comportamento in Wojtyla. Dal quotidiano La Repubblica del 29 febbraio 1996 leggiamo: nell'udienza in Vaticano Sting evitò aggressione al Papa. Sting dovette trattenere l'amico indio Raoni che voleva aggredire il Papa. Alla fine degli anni Ottanta, Sting portò il capo di una tribù amazzonica in Vaticano. Raoni disse a Giovanni Paolo II: il mio Dio dice al tuo che i suoi missionari dovrebbero andarsene dalla terra degli Indios. Il Papa fece per andarsene quando Raoni, che voleva colpirlo, fu fermato da Sting. Praticamente gli ha detto Paolo II, Wojtyla gli ha detto a Raoni: o tu ti metti in ginocchio o tu vai a quel paese. E non poteva fare in maniera diversa, poteva solo gettargli il massimo disprezzo. Perché a Wojtyla di gettare disprezzo sulle persone glielo ha insegnato il suo Dio, glielo ha insegnato la sua legge sacra. Infatti noi leggiamo, sempre nel nostro bellissimo libretto che abbiamo qui, che i pagani mi odiano ogni volta che lo prendo in mano.
Giustamente, tra l'altro.
Giustamente, però, è necessario sapere che i comportamenti dei missionari, dei cristiani in generale, non sono loro che se lo inventano, cioè non sono i cristiani malvagi in sé, ma gli insegnano ad essere malvagi attraverso la loro dottrina. Infatti, noi leggiamo da Matteo: e se la casa ne è degna, scenda la vostra pace sopra di essa, ma se non è degna, ritorni la vostra pace a voi. Se qualcuno non vi riceve, questo è Gesù che parla agli apostoli mentre devono andare a predicare, non vi riceve, né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e di Gomorra sarà trattato meno severamente di quella città. Allora, aveva ragione Carlo Magno a massacrare i pagani sassoni. Lui non faceva altro che dare un anticipo di quello che sarebbe stato Sodoma e Gomorra. Aveva ragione, quel prete a prendere colpi in testa con la croce gli indiani. Non faceva altro che dare un anticipo a quello che è Sodoma e Gomorra. Ma non è solo in Matteo che noi troviamo questo. La stessa cosa noi la troviamo anche in Marco e la troviamo quasi pari pari, con una sola differenza. Mentre in Matteo Gesù impedisce ai cattolici e ai cristiani di andare a predicare fra i gentili o fra i samaritani, invece Marco, siccome lo fa per predicare ai romani, cancella questa robetta che tanto gli dà troppo fastidio, però mantiene anche lui la dicitura: in qualunque casa entriate, rimanetevi finché non partirete da quel luogo, e se un luogo non vi riceve né vi danno ascolto, partendo di lì scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di essi. Pertanto, cosa dice? Usate con loro il massimo disprezzo. Se siete deboli, scuotete la polvere dai piedi. Se invece siete forti, massacrateli. Questo è l'insegnamento di Gesù. Poi vi spiegherò perché lo chiamo il pazzo di Nazareth, ma penso che i radioascoltatori che ci hanno seguito sanno perfettamente per quale motivo. Ed ora passeremo all'ultimissima parte, l'ultimissima parte che ci dovrà chiarire una cosa: come vengono addestrati i missionari? Cosa gli si insegna nelle scuole missionarie? Adesso parleremo proprio di questo. E sulla Repubblica di questo mese, esattamente il giorno 15 gennaio, è apparso un articoletto di una tale Carmen Tapia, cioè un'intervista a Carmen Tapia, la quale altro non era che una segretaria di Escrivá de Balaguer. Escrivá de Balaguer, che Wojtyla ha appena fatto santo.
No, beato.
Ah, lo abbia
Beh,
finito.
sono beato.
Beato.
È ancora aperto il pensiero, l'anno prossimo lo farà santo.
Sì. E il quale è il fondatore dell'Opus Dei. L'Opus Dei è un'organizzazione terroristica, è la mano del Papa. Ricordiamo che l'Opus Dei è stata elevata a prelatura
Personale,
vaticana, personale,
del Papa.
per cui Wojtyla è responsabile di tutti i comportamenti dell'Opus Dei. Leggiamo un attimino di questa intervista che è un po' chiarificatrice. Signora Tapì, dice l'intervistatore, lei parla di un clima di manipolazione psicologica. Chi fa la domanda di ammissione viene fatto regredire a uno stadio di infanzia psicologica. Non sa niente, deve comportarsi come un bambino. Deve comportarsi come un bambino che deve imparare tutto, e continuamente lo si ossessiona con l'appellativo al buon spirito. che poi significa evitare ogni atteggiamento di riflessione critica, accettare qualsiasi risposta, adeguarsi al culto incessante della personalità del fondatore, cioè Escrivá. Chi lo incontrava doveva piegare il ginocchio sinistro e baciargli la mano. C'è un indottrinamento continuo e una pressione sistematica perché uno si consegui e si consegni totalmente ai suoi superiori. Per me e le mie colleghe c'è la confidenza settimanale con la direttrice della casa in cui si parla di tutto, poi i circoli in cui si chiede il permesso di accusarsi delle proprie mancanze, poi la confessione settimanale e quella straordinaria mensile. Dice l'intervistatore, la confessione mi pare una cosa normale, ma ci sono due particolarità. La prima è che viene praticamente impedito di confessarsi con gli altri sacerdoti se non quello espressamente indicato, il che è in contrasto con la libertà di scelta del confessore sancita dal diritto canonico. Persino un altro sacerdote dell'Opus, che non faccia parte degli incaricati, non sarebbe un buon pastore, per usare la loro terminologia. Questo è pesante. La seconda particolarità è che suggeriscono di fare una confessione breve, 2 minuti vengono indicati come misura ideale, a cui segue una chiacchierata con il confessore, sempre nel confessionale, e questa chiacchierata verte sugli argomenti della confessione, ma non è più coperta dal segreto, e in tal modo il confessore può decidere di riferire ai superiori ciò che ritiene opportuno. È vero che Escrivá all'inizio non voleva donne nell'Opus, ricordiamo ai radioascoltatori che noi blocchiamo sempre le telefonate finché non abbiamo finito la presentazione. Per cui abbiate un attimo di pazienza, fra qualche minuto avrò finito di esporre i concetti sui missionari dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Abbiate pazienza col telefono. È vero che Escrivá all'inizio non voleva donne nell'Opus, lo ha ammesso lui stesso che non le voleva. Più tardi ci diceva che dovevamo ringraziare la Madonna se potevamo entrare nell'opera. Di fatto c'è una rigidissima separazione fra donne e uomini, maschile. La sezione maschile decide e progetta, quella femminile può solo seguire il fondatore. Escrivá aveva una sorta di paura delle donne, probabilmente era omosessuale, sicuramente. Tutto il sistema è organizzato in modo tale che un appartenente, la cosiddetta numeraria, non può avere un colloquio normale nemmeno con un sacerdote, fuori dalla confessione, il che non impedisce che molte numerarie o sopranumerarie, chi aderisce ma non a titolo pieno, siano spesso pienamente inserite nella vita professionale. L'Opus è famosa per il suo proselitismo. C'è una forte pressione perché ogni numerario faccia proseliti in chi non fa proseliti. Chi non fa proseliti è sterile. Ho sempre avuto l'impressione che più che dedicarsi all'apostolato, l'Opus si occupi di trovare aderenti all'Opus, o magari cooperatori, cioè persone, anche non cattoliche o di altre religioni, però utili all'organizzazione, in termini finanziari, sociali o professionali. D'altronde, anche i preti dell'Opus si sentono impegnati verso l'organizzazione più che verso la Chiesa. Signora Tapia, dice sempre l'intervistatore, lei fu costretta a lasciare l'opera dopo un tempestoso colloquio con Escrivá, in cui il fondatore la chiamò puttana porca, gridando: Io so tutto, anche quella del negro venezuelano. Un documento dell'Opus, accluso al sommario per la causa di beatificazione di Escrivá, l'accusa di aver tentato di pervertire diverse donne e di orrenda depravazione. Beh, questo è un lo sputtanamento è un classico dei cristiani, è la loro arma. Ho una sola risposta. Citi da un solo caso concreto, non lo hanno mai fatto, hanno insinuato senza mai portare una sola testimonianza e non mi pare un segno di carità cristiana. È un sistema dei cristiani questo, sputtanare, sputtanare, sputtanare. Se io sputtano senza nessuna prova, a qualcuno lo sputtanamento entra dentro il cuore. È un vecchio trucco. Per continuare ancora con l'Opus Dei, c'è un altro articoletto, sempre dalla Repubblica del 18 gennaio 1997, magari qualcuno dirà che la Repubblica ce l'hanno con loro, in cui c'è un'organizzazione di genitori di figli plagiati dell'Opus Dei. Noi, come pagani apprendisti stregoni della plagiatura, non ce ne frega niente, cioè noi consideriamo tutte le persone autoresponsabili e ognuno deve gestire se stesso. Però è sintomatico che le accuse che fanno i cristiani con le loro organizzazioni e gli altri di plagiare le persone di fatto qualcuno gliela faccia loro, no? Cosa dici,
I primi sono andati a
Francesco?
fare loro il plagio, loro sono quelli che fanno il plagio, cioè hanno plagiato tutto e di conseguenza hanno intossicato tutto. Cioè, loro sono stati molto astuti, solo che poi i reati peggiori li ributtano sugli altri, ma alla fine quello che loro accusano gli altri sono l'unico modo di essere è loro,
A
è
noi
quello.
ci hanno accusato di fare sacrifici umani, di
Sì,
distruggere
ma.
targhe, di fare le messe nere, ci hanno
Sì, ma.
accusato di tutto, no?
Sì, tante cose ce le
Tanto
dimentichiamo anche.
la calunnia è un venticello, no? Cosa dice questo articoletto sui fili plagiati dell'Opus? La visita in Italia di Maria Carmen Tapia, quella intervista che abbiamo fatto prima, la dissidente dell'Opus, autrice del libro Oltre la soglia, continua a suscitare forti polemiche. A Roma è sorta l'associazione Famiglie Colpite dall'Opus Dei, sull'esempio della rete Odam, che negli USA dà voce a quanti ritengono che un parente sia stato plagiato dall'opera. Presentando l'iniziativa, Franca Castelli, che ha un figlio 27enne, attualmente commissario di polizia di Napoli, ha raccontato che suo figlio è completamente cambiato e come svuotato di ogni rapporto affettivo con la famiglia. Ama solo l'opera e il fondatore Monsignore Scrivà, ha esclamato la Castelli. E così via. Cioè noi non è che diciamo, noi condanniamo il fatto che uno si innamori di Escrivá anziché della moglie, anziché della madre, anziché del padre, noi non è che ce ne frega niente. Però sottolineiamo questo fatto proprio perché i cattolici accusano gli altri di plagiare qualcuno o di allontanarlo dalla fede, solo per questo motivo, non che noi ce ne freghi più di tanto. L'ultimo appunto sui missionari. Come organizzazione politica, i
È
missionari
criminale
sono
soprattutto.
un'organizzazione politica
È criminale soprattutto.
e criminale, però questi di cui citiamo adesso sono meno criminali, sono più sottili, anche se un certo Mario Cicala a me mi dice qualcosa sulle tangenti, però magistrato, però non vorrei spararla un po' troppo grossa. Comunque praticamente con la benedizione del Vaticano sono nati, e questo è dal Gazzettino del 24 settembre 1996, ricordo che io ho una buona rassegna stampa, anche se non eccezionale, con la benedizione del Vaticano sono nati i missionari della politica, finito il tempo del collateralismo fra la Chiesa e la DC, la Santa Sede ha visto di buon occhio la nascita di un'associazione che vuole far nascere politici per vocazione, e non più di professione, che possono cioè agire nella vita civile con lo stesso stile improntato all'insegnamento cristiano, proprio dei sacerdoti, dei frati e delle suore. In pratica è un'organizzazione all'interno della politica che serve contro l'aborto, contro il divorzio, contro la bioetica,
E basta
contro
pensare agli attentati medici uccisi negli Stati Uniti solo perché praticarono l'aborto.
tutto. Eh
Cioè.
sì, è criminali veramente. A 2 anni dalla nascita, il cardinale Eduardo Francisco Pironio, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, ha firmato oggi il decreto di riconoscimento pontificio dell'Associazione Missionaria della Carità Politica. Alla cerimonia in Vaticano erano presenti, oltre al presidente Alfredo Luciani e al consigliere spirituale Monsignor Giuseppe Molinari, arcivescovo di Rieti, alcune personalità che sono state vicino all'ente fino dal suo sorgere. Il senatore del CCD, Francesco D'Onofrio, il deputato verde sottosegretario dei lavori pubblici Gianni Mattioli, il presidente della Confartigianato Ivano Spallanzani, il magistrato Mario Cicana. Per la sua finalità l'associazione presieduta da Luciani è del tutto inedita nel panorama dei movimenti cattolici. Il nostro ente, ha spiegato il presidente, non vuole creare dirigenti cristiani da inserire poi nei vari partiti. Vuole invece aiutare a scoprire tra i cristiani coloro che hanno la vocazione per la politica. In pratica stanno costruendo una rete per riuscire a gestire orfanotrofi, per riuscire a gestire case di
Beh,
cura,
basta
per riuscire a
pensare
gestire
la
la società.
proposta di parificare la scuola privata alla scuola cattolica, di cui se ne sta parlando, cioè nel senso che lo Stato dovrebbe contribuire a dare dei contributi a una scuola di tipo clericale, invece che pensare che dovremmo avere una società di libero mercato in cui tutte le scuole potrebbero arrangiarsi e essere autosufficienti in base alle regole del mercato. Comunque, questa è la situazione. Noi abbiamo terminato per quanto riguarda la parte di Claudio. Chi vuole telefonare può intervenire allo 049 700 700 e daremo appunto le trasmissioni, tutte le telefonate in diretta. Il telefono è libero e si può proseguire.
Io spero che abbiate capito perché noi ce l'abbiamo con i missionari e per che motivo e per cosa l'abbiamo con loro. Adesso lascio a Francesco che deve fare un annuncio importante.
No,
Un
beh, c'è
attimo
una
solo.
telefonata, posso anche darlo dopo, possiamo anche far passare la telefonata.
Pronto? Pronto?
Ciao Polvi.
Ciao. Il nostro affezionato ascoltatore. Ciao
Ciao.
Ciao. Ciao.
Teo, ben.
Come
sì,
no?
Sì.
Ascolta, no, non vedivo niente di mai, no. Volevo solo che mi spiegassi a chi che serve la trasmissione che si deve fare voi altri, perché mi sono vecchio, non capisco un cazzo, non importa, ma agli altri cosa che serve questa trasmissione? Me voglio spiegare, mica sono vostro nonno,
certo.
Come che so,
certo.
E sì. Mi piace ascoltare così, perché le robe che mi non capisco niente, te ha capito?
Vo capio.
Però a qui che lavora la testa, diremo più fina, cosa lei che capirà?
Ma serve anche a te la trasmissione, perché tu l'hai ascoltata e hai telefonato per chiedere cosa serve.
No,
e che vuol dire che si possono le domande?
Mi spiega, se mi voglio diventare pagano, mica vi ascolto, ecco, punto le domande, e non vi mando cagare un con no, niente.
Grazie. Non è che tu devi diventare pagano, tu devi fare quello che ti senti tu di fare, tu devi continuare. La nostra trasmissione serve per far pensare le persone, e tu, Beppi, come qualunque persona, devi cercare la tua strada. Noi abbiamo trovato la nostra strada e troviamo delle cose che sono diverse, e queste cose le mettiamo in pubblico e gli altri decidono se possono usarle oppure no. Vediamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Irma. Vicenza.
Ciao Irma.
Ciao. Allora, a me serve questa trasmissione, vi ringrazio anzi.
Grazie.
E
grazie.
Mi dispiace di essere arrivata a 58 anni e certe cose non averle neanche mai sapute, perché ce le hanno sempre tenute nascoste. Allora, siccome io non sono una studiosa, non sono una che ha una cultura, non sono... Sono una persona come tante, no?
Sì.
Alla quale è stata inculcata una certa... Non è inculcata, perché io me ne sono liberata da tanti anni fa. Una certa concezione della vita. Le avevo capite queste cose, cioè che c'era solo marcio da quella parte, anche perché ti hanno sempre prospettato le cose in maniera che tu non possa ragionare e pensare.
Certo.
Ecco. Allora, io vi ringrazio e mi piacerebbe che queste cose fossero fatte nelle scuole, eccetera, ma finché la scuola italiana è solo una scuola confessionale, perché la nostra scuola non è laica.
No, non è laica.
Purtroppo l'indottrinamento, visto che loro poi di tutte le altre religioni parlano solo di sette, la setta dei cattolici, purtroppo, il male l'ha portato in tutto il mondo e l'ha diffuso in tutto il mondo, e le radici di questo male sono... molto dure da essere sradicate.
È vero.
E continuate
vero.
Così.
Grazie, Irma.
Grazie.
Ciao, grazie.
Sì.
Ecco.
Sì, beh, no, se è una telefonata, se vuoi farla...
No.
Sì, la facciamo passare, visto che poi abbiamo più Pronto? Tempo oggi.
Pronto? Sì?
Grazie intanto per quel che per gli altri, no? È un ringraziamento e dopo...
grazie.
Dato che voglio ricevere qualcosa da... se avete le pubblicazioni o
sì,
i contatti, no?
Abbiamo qualcosa.
Vuole sapere il vostro indirizzo, però non in diretta.
No, io noi te lo diamo in diretta, a indirizzo, non c'è problema. Se hai carta e penna, prendi carta e penna. C'hai? Allora, per questo radioascoltatore, per questo radioascoltatore, diamo per tutti gli altri che serve, diamo i nostri indirizzi in diretta, che... Dunque, noi inviamo un piccolo bollettino
sì,
di 4 fogli circa, che facciamo abbastanza spesso, e sono più o meno le nostre idee, c'è un po' di tutto dentro, perché come abbiamo detto i pagani sono diversi uno dall'altro. E allora, l'indirizzo è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica. Se qualcuno vuole approfondire i temi di trasmissione, vuole scrivere direttamente a me, è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e il numero di telefono è sull'elenco telefonico, basta che mi telefonate dopo le 10, potete chiamarmi tranquillamente, insomma, non c'è problema. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
Sì?
Devi telefonare prima. Sì? Solo quella sta interrotta la telefonata.
Non ti preoccupare.
Pronto?
Hai sì. preso l'indirizzo?
Pronto?
Sì.
Pronto?
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 Ecco, mi vede telefona prima, solo questa interrotta
sì.
la telefonata. Lei si vuole soltanto ringraziarvi, no, di quel che più vi altri, lì una cosa molto importante, che non ho mai sentito una cosa del genere, insomma, lei mi è molto utile, no?
Sì. Pronto?
Ecco, si vuole, salga il mio indirizzo, se vuole mandarmi qualche pubblicazione che te vi altri.
Va bene, dacci il tuo indirizzo allora.
Beh, mica sono metti in privato.
Lei, no? Sì, no, siamo in diretta.
Guarda che ti mettiamo in privato.
Sì, però ve lo do non in diretta.
Va bene. Sì. Senti, facciamo così, ci telefoni dopo la trasmissione.
Ah, ok, va bene.
D'accordo?
Grazie.
Ciao, grazie.
Perfetto. Questo radioascoltatore ci ha chiesto di darci il suo indirizzo. Vabbè, lo ringraziamo.
Sì, io volevo fare alcuni commenti sul discorso della trasmissione che abbiamo fatto. Qualcuno ha citato il discorso della setta. Difatti, la Chiesa Cattolica è la madre di tutte le sette, anzi è la setta delle sette, di conseguenza il problema è questo qua, cioè il discorso settario è nato col monoteismo e non certo col paganesimo, in quanto i pagani non hanno mai avuto bisogno di dividersi e di separarsi. E coglievo sempre l'occasione di questa trasmissione, ricordiamo che fra poco c'è la dichiarazione dei redditi, purtroppo, e che ci sarà anche da decidere di dove mandare l'8 per mille, insomma. Certo che fatica a darlo a questo Stato, che è uno Stato confessionale, che è uno Stato... Diciamo che fondamentalmente l'Italia è una parrocchia schiava del Vaticano. Comunque, cerchiamo di trovare un sistema alternativo di dare l'8 per mille, almeno di non darlo a loro.
Pronto? Pronto? Ciao.
Sono Marco.
Ciao Marco.
A proposito di Chiesa Cattolica, sì. cioè dire una setta, naturalmente, per i cattolici che ascoltano, è un po', insomma, un po' dura da digerire, manda sì. giù, no? Però anch'io una volta facevo parte... Era un cattolico credente, fervente, eccetera. Poi quando ho sentito anche un po' la Chiesa dove si era immischiata, storicamente, insomma, un po' gli errori che ha fatto, il Papa stesso ha chiesto scusa, no? Non
sì,
solo degli errori.
Cosa sta preparando?
Ma non solo degli errori, anche dei crimini che ha commesso, così almeno ho sentito dire.
Certo.
La Santa Inquisizione non l'ha inventata la Rivoluzione Francese, no?
No.
Beh, comunque, però io andrei un po' più alle origini dell'inizio di questa setta, dai, tanto per stare un po' in argomento vostro, no? Loro praticamente, il fondamento della religione cattolica è la persona di Gesù Cristo considerato divinizzata, no? Considerato Dio, sì o no?
Sì, è la stessa sostanza del Padre.
In sostanza Gesù Cristo, ecco appunto, perché la religione cattolica secondo me, insomma, ha avuto tanta forza? Perché loro hanno creduto, almeno si sono convinti, non si sono, è una cosa storica, insomma, il personaggio storico di Cristo non si può mettere in discussione, almeno così dicono loro. Seconda cosa, la Chiesa sostiene che Gesù Cristo, essendo figlio di Dio, era Dio. Quindi la loro religione nasce non da qualche cosa di dubbio, ma credendo che Gesù Cristo la loro peculiarità è che la religione cattolica nasce su una persona, non nasce su una convinzione, su una filosofia, su un qualche cosa
certo.
d'altro. Quindi loro hanno questa forma di credo quasi esasperato, io dico, no, portato al massimo, perché per loro poi più diventano fanatici, più credono di essere nella ragione, non nella certo. religione, nella ragione. Allora le cose sono due, o hanno veramente ragione, no, dico io, e allora si può attaccare sì fino a un certo punto, insomma, perché poi la persona è con questo tipo di criterio, no? O hanno torto, però io non vorrei parlare sul fatto se hanno torto, cosa può succedere, perché naturalmente abbiamo avuto 2000 anni di fregature se hanno torto a sostenere che Cristo era Dio, ma piuttosto vorrei solo dire una piccola impressione sul fatto se hanno ragione. Del fatto che Gesù Cristo, essendo stato un personaggio storico, sia anche figlio di Dio e quindi Dio. Voglio dire questo, se veramente avessero anche ragione, no, di aver fatto quello che hanno fatto, pur di difendere questo principio che è validissimo, io vorrei chiedere e fare una domanda a voi. Credete che Gesù Cristo, se adesso tornasse in terra, starebbe dalla parte del Papa? Ecco, questa è la mia domanda. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Ciao, ciao. Marco. Marco... Marco ci fa un bellissimo quesito. Io la risposta non ho dubbi.
Sarebbe
dalla parte del Papa.
Senza problemi.
Cioè, sto tentando anche di sfatare questa idea di un Gesù buono. Gesù era malvagio.
Non è mai esistito un Gesù buono, cioè, nel senso che l'hanno inventato per la gente adesso, è per vendere un prodotto e logicamente adesso le persone hanno una capacità culturale.
Vai.
Dimmi.
Scusatemi se intervengo. Diciamo che non entro neanche nella discussione della religione, perché secondo me la religione ha un inizio, tutte le religioni hanno un inizio. Il paganesimo, secondo me, non ha inizio, è già dentro l'uomo.
Sì,
è vero.
Non so se rendo l'idea, sì, sì. Io mi sento dentro panteista, profondamente panteista.
Certo.
Cioè, io non lo so, specialmente da qualche tempo a questa parte, la materia che calpesto la sento in maniera tremenda, non lo so perché. Qualsiasi
so
cosa.
Vedrai cosa ti succederà fra un po' di tempo.
Ma quello che mi impressiona è che mi dà quiete questo. Non so se rendo l'idea. Ma non è che mi innervosisca, mi dà pace questo.
Dà tranquillità, sì.
Questo avvicinarmi in maniera panteistica a tutto quello che mi sta attorno mi dà serenità, non lo so perché. E quindi non vado neanche a mettere in discussione determinati dogmi, determinate cose, perché hanno un'origine a livello grafico, a livello, diciamo, culturale, di quando sono incominciate determinati agli albori, non so, la voglia di scrivere, la voglia di fermare un qualcosa su un pezzo di carta che è già vecchio, stantio. Mentre quello che hai dentro è sempre nuovo.
Esatto.
Sì, è sempre vivo, è dinamico, mentre il resto è morto, è statico. Lo scritto è fermo.
Però abbiamo scoperto che dobbiamo scrivere. Capisci?
Sì, ma è un bisogno, mentre dentro quello che è inesauribile non è lo scritto, è il verbo che abbiamo dentro.
Certo.
E ancora, io penso nella mia proprio infima intelligenza, penso che addirittura ancora più dinamico del verbo sia il sentire, il guardarsi negli occhi, e ancora più in là il sentirsi vicini anche senza vedersi. Non so se rendo l'idea.
Costruire una relazione fra i divini che abbiamo dentro.
Basta, l'hai detto. Questo, perché io penso che nel momento in cui riuscirò ad avvicinarmi alle persone o agli esseri, meglio, a tutto quello che mi sta attorno, in silenzio, questa è un'utopia forse, però io penso, sento che mi piacerebbe arrivare a questo livello. Vi saluto.
Ciao, grazie.
Ciao.
Giampaolo ci ha detto esattamente cosa prova lui relazionandosi al mondo, e questo vale anche per Beppi, ma io sono convinto che Beppi si sia sempre relazionato col mondo in fondo.
Sì, sì,
se lui è riuscito ad arrivare a 80 anni, 90 anni, lui, sì, vabbè, lui sicuramente ha un'immagine del Gesù, ha un'immagine cristiana, ma la sua immagine cristiana.
Sì, l'ha deformata, l'ha adattata alle sue esigenze.
Esatto, cioè, e questa è la cosa positiva, no?
Ha fatto uno zombie, l'ha preso, l'ha svuotato, l'ha riempito di quello che vuole.
Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao?
Da Novetà.
Sì?
Vorrei rispondere che ho Beppi, che ho capito cosa serve.
Sì, è un amico nostro, sì.
Beppi, se trasmissione le serve per gli imbecilli e te vedi quanti che ne è. Abbi pazienza, porta pazienza. Ciao Beppi!
Ciao ragazzi!
Ciao. Forza Beppi allora! Ciao, e allora...
Ringraziamo questo radioascoltatore. Questo radioascoltatore che ci ha più o meno dato degli imbecilli, insomma. Va bene, dai, c'è anche questo nella vita. No?
Sì, no, io, a parte questi interventi, alcune telefonate che logicamente si sentono giustamente feriti, d'altronde loro è un dio ferito ed è facile che uno venga ferito. Cioè, se uno parla a me del paganesimo, io non ne vengo ferito, posso dire la mia visione è diversa dalla tua, la accetto, non ne ho problemi, io rimango sulla mia posizione, però mi fa anche mi è utile parlare con te e sentire la tua visione. E certo che logicamente un Dio che è soltanto raffigurato come sanguinante e ferito può avere solo dei fedeli che si sentono sempre feriti dalle parole, ed eternamente feriti dalle parole saranno feriti anche nella vita, nel senso che la loro vita sarà una sofferenza e non una gioia. Difatti, perché le persone non possono anche percepire queste cose? Perché partono sempre dalla numerazione delle cose. Alla fine i monoteisti hanno un Dio unico, hanno un unico Dio. Io ad esempio voglio citare qui Maffesoli, Michel Maffesoli, che è un autore francese, ha scritto diversi libri. Posso proseguire dopo sul discorso del numero.
Pronto?
Ciao.
Mi chiamo Luciana.
Ciao Luciana.
Non è che vi ascolti sempre, ma oggi avevo un po' di tempo, mi sono soffermata un poco di più.
Grazie.
Ascoltate, mi ha colpito molto il discorso di Cristo. Ecco, io non vi espongo le mie idee perché qua è lungo, insomma, non ha importanza. Volevo solo che mi faceste un po' chiaro, mi diceste, mi avete detto che Cristo è malvagio, vero?
Certo.
Sì.
Ecco, bravi. Siccome io non sono molto preparata in queste cose, avrei piacere che deste una spiegazione più plausibile e diceste anche da che fonti avete attinto questa...
No.
Allora, una vostra impressione.
Sì.
Luciana, abbiamo fatto delle trasmissioni.
No, ma io casomai cercherò di dare una risposta un po' diversa.
Guardate, ragazzi, io metto giù perché sì, 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 rubare il telefono.
Va bene.
Comunque questa qua me l'ero segnata di dover rispondere al Cristo negativo. Allora, si possono fare due tipi di considerazioni sulle, diciamo, parliamo chiaramente di Cristo, che è negativo. Una la possiamo fare dal punto di vista teologico, possiamo prendere quello che ci dicono la Chiesa Cattolica o il monoteisti e dire Cristo è questo, benissimo, questa è una forma di rappresentazione e di discussione. Si può fare un altro tipo di discorso sul cristianesimo, cioè sulla figura del Cristo. La prendiamo dal punto di vista pagano, cioè i pagani bene, non hanno testi, non hanno dogmi, non hanno teologia, hanno soltanto delle immagini. Benissimo, un pagano vede l'immagine del Cristo, viene come viene raffigurata e come viene proposta. Allora, viene sempre proposta su una croce. La croce che cos'è? È uno strumento, è un patibolo, è una condanna a morte, nel senso che la croce è come la ghigliottina, è come la sedia elettrica. Gli Stati Uniti non adottano certo la sedia elettrica come simbolo dello Stato, la Francia non ha usato la ghigliottina neanche al tempo della Rivoluzione Francese, i cristiani sì, si possono permettere che uno strumento di morte venga raffigurato e venga coltivato come culto. Dal punto di vista dell'immagine, il Cristo è sempre raffigurato come moriente, cioè è morto, nel senso che è lì fermo, statico, ferito. Noi sappiamo che la condizione della morte è una condizione finale della nostra vita su questa terra, di conseguenza noi non abbiamo bisogno di vedere delle persone morte, abbiamo bisogno di vedere delle persone vive su cui ci possiamo uniformare. Un bambino che nasce, se avesse la madre morta, non avrebbe nessuna ispirazione dalla madre morta, perché non gli servirebbe di niente, ha bisogno di vedere uno sguardo, un comportamento, un atteggiamento, un suono, un movimento. Di conseguenza già il fatto di proporre una divinità morta, cadavere, esangue, scheletrica, ferita, non ha nessuna utilità. Il discorso fondamentale, ad esempio, che faceva anche Freud sul discorso del fatto che i morti vengano nascosti, vengano sepolti, e lui diceva perché c'era la tentazione o la voglia di toccarli, non è per questo, perché alla fine la putrefazione dei corpi va a contaminare e rende irrisperabile l'aria. Allora è giusto che i morti vengano cremati o che vengano sepolti in base alle proprie convenzioni religiose. Un secondo fatto, Cristo è sempre raffigurato con le mani ferite e con i piedi feriti. E noi sappiamo che una causa basilare della nostra esistenza è il movimento, cioè nel senso che noi siamo tutto movimento, in qualsiasi cosa noi ci muoviamo, noi possiamo parlare gesticolando, noi ci muoviamo con i nostri corpi, noi scontriamo con i corpi degli altri, li ammiriamo. Cristo ha un corpo che è crocefisso, è messo su una croce lì penzolante, in bella mostra, ha le mani che non le può muovere, le gambe che non le può muovere. Noi sappiamo che il nostro corpo vive perché c'è il sangue dentro. In Cristo vediamo che il sangue viene verso, viene buttato via, viene proprio tirato fuori dal corpo e si va a fare la festa del sangue. Basta pensare di quanto si parla. Noi sappiamo che i nostri organi per poter vivere bene devono essere degli organi sani o possibilmente che tendono a essere sani. Noi abbiamo il culto del cuore di Cristo che viene proprio estratto, strappato dal corpo.
Vediamo e, un'altra telefonata.
Sì.
Pronto? Pronto? Sì, vai.
Questo argomento che sta trattando Francesco è interessantissimo per me, dico fra parentesi perché sì. Non vorrei, è molto interessante perché mi piacerebbe che discuteste su quanto può aver influito la figura di quest'uomo dipinto e scolpito.
Sì, esatto.
Perché io adopero il colore da 30 anni oltre, no? E lo adopero su spazi molto grandi anche così, proprio per una mia voglia di esprimermi col colore, no? E so che l'autosuggestione è tremenda dentro ognuno di noi altri. Quando noi rappresentiamo un qualcosa, la stravolgiamo, tiriamo fuori quello che abbiamo dentro e anche quello che non abbiamo dentro.
Sì, infatti, so Giampaolo, ti interrompo un secondo. Prova a fare la comparazione del corpo di un malato di AIDS col corpo di Cristo.
Ma ti renditi conto quanto può aver influito sulla massa, dico sulla massa, il raffigurare una persona che non abbiamo neanche conosciuto, non abbiamo neanche un'idea di chi era. Perché quello che è scritto sui libri è stravolto come un quadro. Il quadro
potrebbe
è un qualcosa,
essere
uno stravolgimento che ha dentro soggettivo del pittore. Quindi come possiamo noi altri capire cosa e come? Cioè, la fantasia qui corre come un cavallo impazzito.
Sì,
insomma.
Poi un palestinese biondo me lo fai dove c'è, lo trovi.
Comunque parlatene perché è interessantissimo questa roba. Ciao.
Ciao. Sì, beh, a parte che se per alcuni se è esistito non era neanche di origine, perché dicevano che, secondo Celso, che la madre di Gesù abbia avuto un rapporto adultero con un certo Pantera, che era un legionario che veniva dalla Gallia, di conseguenza abbia preso delle caratteristiche appunto un attimino più europee.
Pronto? Pronto?
Sì, allora, io appunto volevo proseguire... Sì, c'è altre telefonate.
Pronto?
Probabilmente abbiamo dei problemi col telefono oggi.
Pronto?
C'è il telefono che ci fa un attimino.
Pronto? Pronto?
Pronto?
Pronto? Sì.
Pronto? Ci mi senti?
Sì, adesso sì, però...
Ciao Anna.
Ciao, che difficoltà, non so cosa succedeva.
Beh.
Io dicevo pronto?
Ma... anch'io dicevo pronto, ma...
Scusa se disturbo.
Dimmi tutto.
Dov'è che hai letto... Cioè, su quale repubblica è che hai letto di quanto tempo fa?
Allora, aspetta che ritiro fuori tutto.
No, perché le ho tenute anch'io.
Le hai tenute anche tu. Allora vuoi controllare se ho detto bugie, eh?
Puoi verificare.
Che villane.
Allora,
una battuta.
Quella Opus Dei, i Panzer del Signore, è Repubblica nella pagina della cultura del 15 gennaio del 97.
Boia, non lo... No, sai perché ti chiedo, no? Non per controllare, perché devo leggere anche una cosina, non oggi.
Sì.
Mi sembrava che anche su Avvenimenti c'era un inserto ben più esteso appunto su...
Sì, ma hanno fatto del volantinaggio contro questa, durante la presentazione del libro l'Opus Dei ha organizzato un volantinaggio contro di lei.
Addirittura.
Sì, hanno protestato scrivendo anche i giornali.
Questa qua la vogliono far fuori perché il discorso è che lei
ha usato,
cioè loro stavano beatificando su Escrivá, che era il fondatore dell'Opus Dei, no? E lei raccontava, lei conosceva tutte le idee, raccontava come erano le cose, no? E l'hanno sputtanata, insomma, come sono a fare?
Pensa Claudio, sai perché mi fa piacere tutto ciò?
Sì.
Perché sono dei ultimi dall'83 che c'era specialmente una persona che ho conosciuto sempre attraverso a mezzo radio,
sì,
che appunto ci spiegava cosa voleva dire Opus Dei,
sì,
e che era stata duramente trattata specialmente qua nella nostra provincia, parlo del Trevigiano,
sì,
e diceva la verità. Non diceva le bugie, solo che la verità dava fastidio ed era trattata come una bestia.
Eh beh, ovviamente.
Come un'eretica, ecco.
Ovviamente.
Finalmente, giustamente, a distanza di anni, per carità, però la verità viene fuori, perché non mi si venga a dire chi è in ascolto che non sanno la porcheria, il merciumo e la merderia che c'è sull'Opus Dei.
Ma vale per tutti, vale anche per beati costruttori di pace la stessa cosa, eh? Cioè, per me i beati costruttori di pace sono responsabili di gran parte della guerra di Jugoslavia. Questo deve essere chiaro, se c'è qualche beato costruttore di pace in ascolto. Non responsabilità giuridica, intendiamo, morale, ma filosofica, morale, sì, etica e religiosa.
Un particolare, questo, sull'esempio sulla guerra di Jugoslavia, che ad esempio prima che la guerra scoppiasse il Vaticano aveva già rimodellato le diocesi in base alle nuove frontiere che sono realizzate adesso. E questo è riportato da una rivista di geopolitica come l'IMES, tanto per dire.
Beh, io ho una serie di fotografie della Croazia con i preti, cioè del presidente croato con i preti in prima fila, insomma.
Non ci serve la Jugoslavia per capire questo. Chi è che ha fatto scappare i nazisti nell'ultima guerra in Italia? Il Vaticano,
con l'organizzazione Odessa, ma il Vaticano sapeva anche dei campi di sterminio, perché il Vaticano conosceva la teoria del superuomo nazista. Il superuomo nazista non è altro che il Gesù di Nazareth, cioè quello che dice fermati vento, sono il padrone, faccio quello che voglio io, cioè non è il superuomo nicciano.
No, secondo me il Vaticano se n'è fregato, sai perché? Perché in fondo si trattava solo di un popolo, quello ebraico.
No, perché hanno fatto fuori gli ebrei che erano i loro avversari, hanno fatto fuori gli omosessuali che loro davano fastidio.
Ma se nascono da loro?
Solo se sono nella gerarchia, non se sono povera gente. Hanno fatto fuori i testimoni di Geova, che allora cominciavano ancora, no? Hanno fatto fuori i comunisti, che gli davano fastidio con l'ateismo, li hanno fatto fuori tutti i nemici praticamente.
Sì, è vero quello. Infatti, che
e chi manovrava le camere a gas erano tutti cresciuti nelle scuole di catechismo, che poi siano stati fedelissimi al Papa o non siano stati fedeli, però tutti educati nelle scuole di catechismo.
Basta pensare che un Papa ha detto, se io sapessi che mio padre era eretico raccoglierei anche io la linea per bruciarlo, perciò più chiaro di così.
Comunque, niente, mi fa piacere, mi ripeto, cercherò appunto questo giornale che andrò a leggermi l'articolo, anche perché voglio comprarmi il libro della signora.
Ti do il titolo?
Sì.
Comunque, dunque io qua c'ho un titolo però, Oltre la soglia.
Oltre la soglia.
L'autrice è Carmen Tapia.
Maria Carmen.
Ho scritto. Maria Carmen Tapia. Cioè, io questi ho i dati qua sui pezzi giornali,
ma
penso che sia giusto.
Che lo trovo nelle librerie.
Sì, ormai è un best seller, insomma.
Sì, appunto per questo. Ma se mi fa piacere, no, perché questo è giusto. Diamo a Cesare quel che dice.
Ma comunque dicono che lei è una puttana, che lei si faceva le donne, si faceva i negroni, si faceva quello.
Però si dimenticano spesso di una cosa, questa gente, che io, l'ho già detto una volta, non li vedo, non li penso in nome di Dio, di un Gesù Cristo. E penso come uomini che nella mente non ci abbiamo più l'oppio,
oppio. Ma ti stanno aspettando, eh? Stanno aspettando che le forze decreschino, che si arrivi verso la morte, si arrivi un po' di paura.
Claudio.
Sono in agguato come Falchetti.
Claudio.
Dimmi.
Cattivon. Sono cambiati i tempi.
Dici.
Stanno cambiando in maniera.
I metodi sono sempre lo stessi che adottano, eh?
Sì, tesoro, però, come vedi, se io e te stiamo osando tanto per parlare di loro, tra virgolette, vuol dire che già sta già cambiando qualcosa.
Sì, ma se io oso è perché mi sono fatto due spalle che tu manco ne hai idea,
Sì, di questo ne sono sicura, ma voglio dire, alla luce dei fatti, parlare di questo sia alla radio che in mezzo alle persone non mi dà alcun fastidio, nessuna paura, mentre anni fa questo non mi sarebbe stato concesso.
E infatti, è vero.
E se tu noti bene guardi la gente si è
risveglia. Io so, ma tu devi pensare che nel 1982 c'è stata la fine del mondo e non se ne è accorto nessuno. Però guarda, adesso siamo qui in radio a parlare di cose che 10 anni, prima dell'82 non avremmo mai parlato.
Ma guarda che... Guarda che è sbagliata quella data, ha detto.
No, è vero, Balucci, è vero.
Padre Balducci ha detto che c'è stato un errore di trascrizione, il 2000 l'abbiamo già passato.
Ma no, il 1982 c'è stato l'allineamento planetario, no?
Ah,
secondo la stregoneria il mondo è descrizione, giusto? Sì. Cioè, gli oggetti li descrivo in base ai fenomeni. E il mio cervello ha una barriera che divide la parte esterna, cioè la parte, diciamo così, della corteccia cerebrale, dalla parte interna, d'accordo?
D'accordo.
Questa barriera è anche bioenergetica. Cosa succede? Nell'82 c'è stato l'allineamento dei pianeti, per cui la quantità di energia vitale che dal Sole arriva nello spazio si è concentrata sulla direttrice della Terra. Per cui questa barriera che divide la parte esterna e la parte interna del cervello si è indebolita. Per cui io colgo un numero diverso di fenomeni di quelli che coglievo prima. Per cui cambio la descrizione del mondo. Questa è la fine del mondo.
Maria Berta, mi fa venire in semenia. Mamma mia, mi tocca parlare in dialetto stretto. Ti faccio una domanda e poi t'ascolto.
Sì, dai.
Perché ho letto, no, devo leggere dopo su Internazionale, che ho visto l'articolo 8. Che ne pensi di Dianetic? Associazione...
Se mi limito a fare come fa Beppi da Milano, ti dispiace?
Dai, vai Monica, no, dimmi qualche cosina, dai.
Ciao, te lo faccio dire da Francesco, ciao.
Ciao, ciao, ciao Francesco.
Ciao, ciao, ciao. No, allora, il discorso ad esempio, sono tante cose che stiamo tirando dalle telefonate e dovremmo rispondere. Il discorso della Dianetica è un discorso molto lungo, c'è però un fatto da considerare, che Hubbard, prima di cominciare a fondare questa religione, era un frequentatore di certi circoli magici americani, tra cui quelli legati a Crowley e a Lotto. Lui addirittura, secondo quando è uscito un paio di anni fa, intorno agli anni 87-88, su una rivista che si chiama Acqua Estratta, in cui ci fu un discorso molto lungo su Hubbard, lui sembra che si impossessò di alcuni testi e li deformò a suo piacimento. D'altronde gli hanno attribuito una frase che era, diceva, invece di prendere un tanto a parola per scrivere un libro è meglio fondare una religione e faccio più soldi. Comunque la mia considerazione di Dianetica è sempre negativa, in quanto loro vanno a creare una gerarchia, una struttura e una forma. Poi ognuno li dice, io non credo nel plagio, premetto questo, non credo nel plagio, però creano la necessità che ci esista una struttura, che ci siano diritti di passaggio. Questi diritti di passaggio vengono dati da una gerarchia. Dove sento parlare di gerarchia, io sinceramente, per citare Goebbels che diceva, quando sento parlare di cultura metto mano alla pistola, quando sento gerarchia metto mano alla pistola o qualcos'altro, insomma. Cioè, dubito che il fatto che di sottomettere a delle persone a dei passaggi, a dei diritti, a dei poteri, possa permettere a queste persone di o di migliorare o di cambiare o di diventare più perfezionate. Di conseguenza, come condanno la struttura della Chiesa Cattolica o di qualsiasi altra setta o di qualsiasi altro gruppo che si imponga con dei passaggi, con degli schematismi, con degli ordini, con delle obbedienze, posso condannare anche questa, ma non perché questa mi è antipatica in particolare, perché usa una tecnica di dominazione. Ognuno può fare quello che vuole. Se uno vuole farsi fare lo schiavo, faccia lo schiavo. Io comunque penso che la nostra futuro non sia di far da schiavi, ma sia di essere liberi, e di conseguenza essere liberi da ogni condizionamento. Se uno vuole farsi condizionare dalla Chiesa Cattolica, o invece farsi condizionare da un'altra Chiesa, vabbè, lo può fare, però non vive nella libertà. Questa è un'opinione mia, diciamo.
Nel paganesimo si cammina insieme, anzi c'è anche una bruttissima dicitura del maestro, cioè nel paganesimo, nella stregoneria, il maestro è colui che si calpesta. Rispondo una telefonata e poi vi spiego cosa si dice. Pronto? Pronto?
Ciao Marco.
Faccio prestissimo, a proposito prima del... Sentivo proprio dell'immagine, no? Di raffigurare l'immagine di Cristo, come insomma lo presentano con i chiodi, con le ferite. Sembra, io ho sentito una trasmissione sulle stimmate, no? Su Rai 3, sembra addirittura che proprio l'inizio di questi fenomeni delle stimmate su vari personaggi, adesso per carità c'è anche San Francesco che è un personaggio tutto insomma particolare, no? Ma molti altri che hanno avuto le stimmate, che hanno lasciato parecchi dubbi anche all'interno della Chiesa. La Chiesa stessa si pronuncia dicendo che le stimmate non sono prova di santità. Bene, sembra proprio che questo sia iniziato da dopo che siano iniziate queste raffigurazioni nella pittura,
esatto,
da parte di bravi, insomma, sì, professionisti, di pittori, eccetera, di questa rappresentazione proprio tragica, no, della sofferenza del corpo di Cristo crocifisso in croce. Mentre molti, credo che sia cosa di 500-600 anni fa o di 700-800 anni fa, adesso, ecco, mentre probabilmente fino all'anno 1000-1100 Gesù non veniva rappresentato così, no? E allora dicono che da quei tempi indietro non si ricordano assolutamente fenomeni di stimmate. questo riporto quello che insomma riesco a dire di, e che ho capito della trasmissione. Quindi l'influenza proprio di una persona che si mette lì magari religiosa al massimo eccetera davanti a un'immagine e praticamente trasporta dentro se stessa quell'immagine, quell'impressione,
sì,
i chiodi, il sangue eccetera, e dopo sembra che la mente probabilmente compie dei processi particolari per cui la scienza dice noi fino a lì non riusciamo a capire, esatto, cosa succede, e questo arriva proprio a produrre l'estimati in una persona, perché si è convinto di questo un neurologo, credo, che stava curando un paziente, un ammalato, era ricoverato presso un istituto psichiatrico, e questo ammalato a distanza di 15-20 anni, che aveva avuto uno shock da piccolo perché aveva subito delle sevizie, gli erano state legate le mani in modo molto stretto con delle corde o con del ferro, e ai polsi le corde avevano lasciato dei solchi profondi, no? Bene, dopo 15-20 anni questo ammalato è ricoverato in questo istituto, proprio davanti a questo medico nel suo studio, rievocando, terrorizzato proprio attraverso i ricordi eccetera di quello che gli era successo 15 anni prima nell'infanzia, è riuscito a riapparire sui polsi i segni che aveva subito 15-20 anni prima, durante questo shock. Quindi il medico era stato veramente colpito perché ha assistito di persona a questo evento, e allora dice, ecco, forse possiamo spiegare che attraverso questa un forte condizionamento psicologico anche le stimmate possono apparire, che tra l'altro poi hanno fatto vedere diversi personaggi con le stimmate, che alcuni hanno i fori dei chiodi sul palmo della mano, no? Vicino alle dita, per capirsi,
sì.
Mentre altri li hanno un po' più su, all'altezza del dove finisce la mano e inizia il braccio,
sì,
no?
Sul polso,
ecco, molto più. E quindi, insomma, se le stimmate, se Gesù è stato crocifisso in un certo modo, credo che dovrebbero tutti, se sono veramente provenienti da Gesù, tutti avere nello stesso punto, no, il foro dei chiodi.
È idea soggettiva, infatti.
Non penso che Gesù sia stato crocifisso e inchiodato sia nel palmo che nel polso, no? Va bene, poi un'altra cosa voglio dire. Quando voi parlate del crocifisso, almeno se vi riferite ai cristiani, cioè i cristiani non lo vedono in forma tragica come lo vedete voi, cioè come un simbolo proprio, un mezzo che procura una tortura o una morte, no? Come dice, uno si spara con la pistola, ecco, la pistola diventa simbolo quasi e oggetto di adorazione. Cioè il crocifisso, la croce, sta a indicare, almeno quello che ho capito io quando ero insomma militante cristiano, è il segno del massimo dono di una persona che arriva addirittura a una morte così infamante come la croce, per l'ingiustizia di altre persone che insomma lo prendono ingiustamente e lo mettono in croce. Allora questa fine, che era una fine ignominiosa, era vergognosa eccetera, diventa per Gesù quasi una come si può dire, una vittoria, nel senso che lui, accettando questa cosa che non si meritava, proprio perché non si meritava, proprio perché era innocente,
no?
Infatti questo è il discorso dell'agnello innocente che si immola, sì, e poi lui l'hanno e poi loro l'hanno trasformata,
sì,
che lui facendo questo ha sollevato dai peccati tutta l'umanità, no? Quindi la croce diventa un simbolo quasi. Infatti Gesù stesso durante la passione non vuole essere crocifisso, ma a un certo punto, pur di fare la volontà del Padre, accetta questa fine così. Ecco, quindi la croce è vista come un atto eroico di una persona che accetta di morire nonostante che sia una persona che, non so, ha vissuto nella giustizia, ha vissuto nella bontà, quindi il massimo insomma del dispetto, ecco, che hanno fatto a Gesù, nel senso che doveva essere premiato anziché essere ucciso. Quindi la croce non è, anzi, questo, dopo da questo, Gesù avrebbe così ottenuto attraverso questa morte delle grazie speciali per tutti, insomma i cristiani si sono convertiti a questo personaggio, quindi non lo vedono cattivo come lo dite voi, insomma,
sì,
capito?
Sì,
ecco, questo che voglio dire, cioè
sì, sì,
almeno
sì,
se volete attaccare i cristiani, attaccateli nel loro campo, ecco, non nel modo di vedere,
no,
come...
No, noi dobbiamo attaccare dal nostro modo di vedere, non possiamo...
È un po' brutta come l'ho detto, attaccate nel loro campo,
non credo che
stiamo qui a farti la guerra, no?
No, nel senso che noi dobbiamo esprimere la nostra sequenza di idee.
Sì, capisco, ma forse poi se un cristiano vi ascolta capisce che voi parlate di un qualche cosa che a lui non riguarda in un certo senso, capito?
Sì, ma
quindi vorrei
essere...
che vi confrontaste anche con quelle che sono le credenze più come si può dire, più radicate, sì, più diffuse all'interno del mondo cristiano.
Sì, beh, tieni presente che noi non siamo più cristiani o cattolici da 30 anni, per cui...
Ho capito, perché no, al limite mi sembra che poi se un cristiano vi ascolta dice, beh, insomma, qui è meglio che giro, alzo le spalle, insomma, non mi toccano più di tanto.
Sì, sì,
non
no,
è che con questo voglio, insomma, che li esterminiate tutti,
no,
eh?
No, perché...
Buon, saluti.
Ciao Marco. Ciao.
Pronto? Pronto?
Pronto?
Pronto?
Scusami.
Dimmi.
Posso dire una parola?
Dilla.
No, non ti dico mica su, dai. Volevo solamente pensare tu Marco qua che parla e anche che se un altro che ne pare uno che ha via di testa si chiama Paolo, Giampaolo.
Sì.
E se via di testa tutti i dolci poli tutti mi fa peccato.
Vabbè.
Scusami mamma mia che voglio bene a tutti i tuoi giovani.
D'accordo Beppi.
E se via via di testa e doveva andare il prete questo qua che ha mancato andare il prete perché io sentivo ancora ai tempi che fu e parlava sempre dei preti e era proprio il chiodo fisso. Sì, ti dico perché mi ogni tanto lo ascoltavo e le radio anche altre radio, no questa.
Sì.
Ecco, ogni te volevo salutare che il mio amico che ho sentito che mi ha salutato prima.
Sì.
Non so come si chiama, però cambio il saluto.
No, neanche di altri siamo riusciti a sapere chi che sei.
Ecco, beh, insomma,
è un peccato che non si sia presentato. È un peccato che non si sia presentato.
Ecco, ciao.
Sì, e io volevo aggiungere una cosa. La croce, dal punto di vista simbolico, è
pronto?
Un fattore negativo, nel senso che è un tappo.
Pronto?
Nel senso che la croce delimita quattro aree, nel senso cioè i quattro elementi. E il fatto che venga conficcato sulla terra fa proprio da tappo alle energie, cioè proprio le blocca.
Ciao Sergio.
Dimmi Sergio.
Niente, ciao a tutti quanti.
Ciao.
Però è molto riduttiva, diciamo, il modo di esporre l'immagine del Cristo, perché se si parla di quello che una figura può rappresentare per chi crede in un determinato sistema, è un conto. Se si parla di quello che in realtà quel Cristo e i valori che ha portato o che intendeva portare, che dopo non siano stati seguiti più o meno dalla comunità che ha abbracciato quel sistema, è un altro conto. Quindi, secondo me, no, si deve parlare anche di quei valori, oltretutto, e parlare anche del contesto in cui si svolgevano quei valori. Cioè, che Gesù era un Galileo, e che doveva sottostare alla cosiddetta, non dico persecuzione, ma quasi di un impero romano.
Non era perseguitato,
no.
Assolutamente.
No, ho detto quasi da un certo punto di vista, come condizioni di una realtà che dovevano sottogiacere.
Ma neanche tanto.
Cioè, no.
Come no?
Anzi, guarda, c'era
no, ma aspetta un attimo, voglio dirti. Cioè c'erano e dopo senza parlare di tutte quelle caste di tutte quelle che c'erano in quel tempo in quell'area, perché c'erano c'erano gli ebrei cattivi, c'erano gli ebrei buoni, c'erano i samaritani tutto via dicendo, questo all'interno della popolazione stessa di quell'area, senza contare appunto di un impero romano con i suoi dei pagani più o meno quelli che erano, che io non sto qua a discutere, ma che comunque imponeva il suo volere specialmente dal punto di vista fiscale. Quindi secondo me il Cristo quando ha portato avanti, ha fatto una scelta di stare con quelli che non hanno niente,
Non è vero.
Aspetta un attimo, dopo puoi contestare. Quello che io penso, sai, non ho detto che questo deve essere la verità né per me né per me, è quello che io, secondo me, quello che io penso adesso.
Hai
sono pronto anche ad abbracciare o a ripudiare qualsiasi cosa se lo trovo logica. Ma dal mio punto di vista, no, Cristo, quando ha fatto questa scelta di farsi paladino, di rappresentare la povera gente o quella che stava peggio, l'ha fatto proprio in questo senso ha trasmesso quei valori cristiani, secondo me, fino ad immolarsi in un atto di massima non violenza, essere stato crocifisso.
Sergio, è stato processato per un tentativo di colpo di Stato.
Scusa?
È stato crocifisso perché i romani, per il colpo di Stato, per i ribelli, c'era la crocifissione.
Allora, ma il colpo di Stato da chi proveniva? Quando si è scagliato contro quei sacerdoti, no?
No.
Come no? Era uno praticamente che andava contro il sistema, contro il potere di quel tempo.
No, voleva come? Essere lui l'uomo
Dio. Ma no, non è che. Sì. Ma allora no, tu vedi solo il lato che ti piace vedere del Cristo, secondo me no.
Guarda che non solo la storia, ma nei Vangeli c'è scritto questo. Lui al processo dice ai sacerdoti: tu mi vedrai venire a destra del Padre e discendere dalle nuvole. E il sacerdote cosa fa? O si mette in ginocchio o lo riconosce come figlio del suo Dio. Cioè lui ha fatto il massimo reato possibile in quel momento.
Ma
non poteva essere, ma lui quale è stato condannato per il tentativo di...
Qual era? Ma allora tu devi dire anche cosa erano i sacerdoti di quel tempo e cosa facevano?
I sacerdoti erano il comando sociale, non facevano mica niente.
Non facevano, appunto per questo no, e cosa rappresentavano?
Sacerdoti pagani.
Ma facevano solo da tramite al potere romano.
Guarda che fra i sacerdoti c'erano gli zeloti, che sono, oltretutto gli zeloti hanno fatto fuori quella persona nel 70 dopo Cristo, che Giovanni dice che invece lo ha ammazzato prima di Cristo, infatti è tutto un guazzabuglio i Vangeli. Gli zeloti erano una fazione che erano all'interno dei sacerdoti, che era una fazione proprio per combattere i romani.
Sì, ma secondo me è un dato di fatto, no, che con riguardo alla morte, no, che la croce è il segno finale, nel senso che è proprio importante questo della croce.
Guarda,
perché era quel tipo di morte che era riservato a chi contestava radicalmente il sistema.
No, allo schiavo ribelle.
Ai non cittadini e agli schiavi.
Nessun
cittadino romano è mai morto sulla croce.
Infatti,
come mai?
Sì.
È vero questo. Sono d'accordo.
Ma
quello che voglio dirti io è che noi le cose le afferriamo... per come si sono proiettate nella storia.
Si deve capire anche i valori di queste cose qua, convenienza fermarsi sui gesti e quando non è conveniente metterli da parte.
Ma non esiste un gesto che sia condivisibile, capisci?
Ma perché no, scusa?
Punto. Cioè, il Gesù di Nazareth non fa... praticamente, cosa sono i quattro Vangeli? Cioè, una struttura fondamentale che è un vecchio credo che avevano gli Esseni, che è la pulsione di morte fatta ideologia, e dopo ci sono delle storielle che i vari evangelisti scrivono a proprio uso e consumo. Il nocciolo centrale è però questa pulsione di morte, cioè lo scopo è quello di mettere in ginocchio le persone. Questo è il punto, cioè in tutte le parabole, in tutti gli episodi di Gesù, lo scopo è mettere in ginocchio le persone. E gli Esseni volevano mettere in ginocchio tutti gli altri ebrei. E questo concetto è stato esteso.
Tieni conto che lui veniva dall'ebraismo, e l'ebraismo non si possono fare proseliti, ma sei una discriminante se tu sei o no ebreo. Di conseguenza c'è ancora una cosa più limitativa. Cioè,
quindi
infatti anche all'inizio i cristiani hanno avuto dei problemi sul discorso che tu diventavi prima ebreo e dopo cristiano.
Ti faccio un esempio.
Da dove veniva, di come è esistito piuttosto, no? Nella sua vita, almeno di quello che ci viene percepito, è quello che è stato proiettato dai Vangeli o da altri manoscritti. Il messaggio che lui, secondo me, è importante, che di lui è importante.
Quale messaggio?
Cioè, il messaggio è proprio di farsi...
Quello di?
Quello di farsi portavoce di chi sta peggio.
Ma tu lo dici, tu lo dici.
Ma è questo, è
cioè, lo dico io, sono io che ti
trego. È una tua opinione.
Io rispetto la tua idea, ma è solo un'opinione, cioè, non
ma
è reale.
Vabbè, basta.
Va bene, attendo, ammettendo che questo sia vero, no? Ecco il discorso prima, quando quell'altra telefonata diceva, no, se venisse Cristo oggi non dovrebbe certamente schierarsi col Papa.
Per me sì.
No, ma...
Vuol dire che dal punto di vista, no, di portare avanti i valori, vuol dire che tu classifichi portare avanti i valori che porta avanti la Chiesa al giorno d'oggi sono gli stessi che porta avanti il Cristo.
Sì, questo che
c'è una non c'è nessuna interruzione, c'è una continuità assoluta.
Allora non siamo in sintonia su questo, ragazzi, purtroppo è...
Chiaramente, probabilmente non siamo in sintonia, no. Però sta attento, quando a te ti dicono i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi, se tu la leggi sulla Bibbia, cioè sui Vangeli, non dice i primi saranno gli ultimi saranno primi, dice che alcuni dei primi saranno gli ultimi. Cioè, il gioco è molto sottile, però bisogna riuscire ad andare a leggerselo, non aspettare che te lo dica il prete.
Ma certamente che sono d'accordo su questo, ma ti dico che non si può, secondo me, no, dire che la Chiesa cattolica rispetta in tutto e per tutto gli insegnamenti del Cristo.
Anzi, diciamo che
in gravissimo errore.
No, diciamo che la Chiesa cattolica purtroppo non riesce a applicare in estremo e in negativo quello che Cristo ha detto, o quello che noi valutiamo come Cristo. Diciamo che la Chiesa è meno criminale di Cristo.
Non riesce ad applicarlo, no?
Se la Chiesa è meno criminale di Cristo.
Vuol dire che non lo segue per niente.
No, lo segue, solo che non riesce ad essere all'altezza criminale di Cristo.
Cioè Cristo è peggiore della Chiesa, questo vogliamo dire.
Vabbè, è una vostra opinione.
Se tu mi dici, ad esempio, se facessimo il gioco della torre e ci fosse Gesù Cristo e il Papa, io metterei sul Papa, solo perché è meno criminale rispetto a Cristo.
Guarda, ti faccio un esempio. Quando gli apostoli tentano di mettere via il pane per andare sulla barca che non c'è più pane, no? Gesù dice loro, ma come, non avete visto che io ho moltiplicato i pani e i pesci? Questo insegnamento è sempre stato esteso dai missionari per impedire alle persone di coltivare il futuro. Tanto ci pensa Dio a fare il miracolo, tanto ci pensa Gesù a fare il miracolo. Cioè, la malvagità,
di delegare agli altri.
La malvagità consiste nel distruggere il futuro della persona.
No, ma vedi, voi prendete solo esempi, cioè l'insegnamento del Cristo non era questo. Era anche quello di amare il prossimo.
E allora facciamo
così.
Tu prendi in mano i Vangeli e mi citi dove trovi questo, capisci? Cioè tu dici, leggo da Matteo, questo qua dice di amare il prossimo e vediamo come si colloca la faccenda.
Ma te lo dico io che secondo quello che io ho percepito, no, da quello che mi è venuto dall'insegnamento cristiano del Cristo. Cioè, secondo me è proprio questo
ma
che
è
mi
chiaro
mi fa
che
capire.
Il padrone dirà all'operaio di amare il padrone. Ma
i termini, non c'entro niente.
Ti faccio un esempio, tanto per dire. Tu vai a creare un'immagine di Dio che ti fa comodo, perché logicamente quella che
Ma non è vero questo, lo dici tu.
Sì, ma no. Cioè, nel senso che
che avere un'immagine di Dio è una cosa molto riduttiva.
Prendo una cosa che non mi piace e la cambio, la modifico alle mie esigenze. Benissimo, questo lo si può fare.
No, ma non è appunto, ma lo dici tu che lo faccio.
Sì, ma tu lo fai, cioè
io ti parlo di quello che è pervenuto a me di una persona esistita 2000 anni fa.
Sì, ma è una tua modificazione soggettiva.
Cioè, perché tu non sopportavi la visione reale le tue esigenze.
Un momento, ma guarda che io ti ho promesso all'inizio quello che io penso. Ho detto
infatti è per questo lo accettiamo,
ma
quello
però,
che
però, sì, sappiamo sono, che la tua idea te la rispettiamo.
Vabbè, ma lasciami anche discutere il fatto che tu pensi che Cristo sia stato uno dei peggiori criminali.
Sì, sì, ma quello
allora devi portare anche i fatti, scusa.
Ma noi portiamo i fatti.
Dai, comunque ciao a tutti.
Ciao.
Il problema vero è che noi i fatti li portiamo, solo che chiaramente i fatti li leggiamo noi, non è che li legge Wojtyla o legge il sacerdote, li leggiamo noi come pagani. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao.
Ciao Claudio.
Ciao.
Ciao. Francesco, mi pare. Ciao. Voglio riallacciarmi al discorso missioni, missionari, è che non potevo entrare con la telefonata prima.
Sì?
Ecco, io leggevo qui da un settimanale francese, se volete vi faccio avere anche le fotocopie.
Sì, grazie.
È un settimanale Paris Match, non so se lo conoscete.
Sì, sì.
Dunque, leggo qui Jean-Pierre Dutillet, un giornalista famoso francese, l'amico di Raoni, cioè
sì.
Raoni è il...
È quello che ho citato prima.
Quello
sì.
di Sting, quello che ha portato
sì, sì,
Sting
sì.
dal Papa.
Esatto.
Dunque, va a incontrarlo nella foresta amazzonica. Allora, quello qui che scrive, questo giornale, è da questo articolo, diciamo, che dei cristiani, diciamo, protestanti, battisti
sì.
protestanti americani, come giustamente avete sottolineato voi prima, pensano che l'ossessione sia un sistema efficace per piegarli.
Certo.
E diciamo renderli dipendenti, perché a loro dà fastidio che siano autosufficienti.
Certo.
Vogliono diciamo inglobarli, circoscriverli nelle missioni, per poi dar via libera ai vari capitali sull'abbattimento della foresta
sì,
amazzonica, cioè diciamo che lo scopo ultimo è questo. Tra l'altro queste brave persone danno caramelle, non gliene frega niente della loro salute, danno delle caramelle che mandano in putrefazione la loro dentatura
sì.
e tutta una microcultura viene minacciata o addirittura cancellata, cioè Fatti. Villaggi completamente abbandonati perché vanno a finire poi in queste missioni. E questo qui è tutto un articolo che leggo da un giornale, cioè francese, non è invenzione o storie. Poi volevo dire questo, che ho visto su un documentario alla televisione, mi pare Geo e Geo, che fanno
sì.
su Rai 3,
sì, la sera.
Ho visto degli indigeni del Sudafrica che cioè loro hanno dei balli, delle danze.
Certo.
Sì, loro.
Sì, sì, sì.
E dei missionari austriaci a cui loro pareva che queste danze non fossero, diciamo, così, come si può dire?
Sì, in regola per la moralità.
Con il loro modo di vedere, e praticamente hanno fatto vedere, hanno cambiato tutti i movimenti.
Sì, per cosa significa
niente. Sembrano dei valigiani svizzeri, un balletto tirolese.
Esatto, li hanno fatto diventare dei pagliacci.
Ridicoli. E poverini, loro fanno del loro meglio, ma si vede che non è roba loro.
Non è la stessa
è
cosa.
È una cosa imposta, sembrano delle marionette.
Esatto.
Ecco, quindi diciamo che queste cose si possono sia leggere sia vedere continuamente, non è che voi diciate delle cose che non hanno
infatti
chissà di quale gravità, sono cose che...
Però abbiamo il torto di mettere l'accento, no? Sopra.
Come?
Abbiamo il torto di mettere l'accento sopra e di proporre qualcosa in alternativa.
Sì, sì, sì. E un'altra cosa, voi avete letto il libro Chimera?
No.
Chimera?
No.
Bene, cercherò di farvelo avere se volete.
Che è quello di Vassalli?
Di Vassalli, sì. L'avete letto?
Ne ho letto una recensione, sì.
Sì, è bellissimo.
Sì, no, infatti so che è
interessante. Come?
Sì, deve proprio sembra riferito anche a un processo di stregoneria, se non sbaglio. O a che fare sì, con la stregoneria,
sì,
o sbaglio.
Sì, sì, esatto, esatto. Poi un'altra cosa, volevo informarvi che fra poco uscirà nelle sale cinematografiche il film Crogiolo, che parla l'argomento è tratta del quel processo alle streghe di Salem.
Il Crogiolo?
Sì, di Miller. Quello scrittore ebreo americano, Miller.
Sì, sì, sì. Ce lo stiamo prendendo nota.
Sì. E praticamente penso che stiano ultimando le riprese. E fra poco in inglese è Crucible. perché penso venga fuori col titolo in inglese.
Crucible.
Crucible, sì. Sarebbe, sì, il crogiolo comunque.
Lo andremo a vedere, anche se penso che lo salterò, perché a me mi fa un male boia vedere certe cose.
Sì. Allora sentite, vi ascolto la radio.
Grazie.
Sì, grazie, grazie.
Sì. Ciao.
Grazie.
Ciao
per la trasmissione.
Grazie.
Arrivederci.
Ciao. Vediamo. Pronto? Ciao.
Paolo, sempre sta attento. E mi tirate per i capelli continuamente. Cioè, quello che io non accetto delle religioni in genere, non solo della, ma proprio di tutte le religioni, quelle che si definiscono proprio, che portano la verità, no? Monoteista, quindi, che la verità e la giustizia soprattutto parte da una data ben precisa, non cosmica, ma storica.
Sì.
E sempre una certa latitudine, stranamente, sempre nella fascia, diciamo, dove esiste, non dico il caldo, ma comunque esiste una buona temperatura, è vero? Provate a pensare.
Sì, ma infatti questo è vero.
Però soprattutto, intanto la Madonna la vedo solo a una certa latitudine e basta, questo sia ben chiaro. Ma soprattutto proprio la giustizia parte da una data ben precisa. Quasi che l'uomo prima fosse stato un orango, insomma, scusatemi, supponiamo 3-4 mila anni fa, chi erano quelli che c'erano, se c'erano, sì, mettiamoci d'accordo, insomma, forse c'erano anche degli omuncoli 4-5 mila anni fa, e cosa erano quei là?
Dei, sì, ma topi, infatti
erano topi da bruciare, insomma.
Sì. Sì, era gente che non contava niente. No?
Ah, ho capito. Sì, allora ho capito tutto. Va bene.
Va bene.
Comunque è questo che mi lascia molto perplesso delle religioni, insomma, in genere, che la giustizia parte con la bacchetta da una certa data.
Infatti.
Sì, sì.
Ciao. Infatti. Ciao.
Ciao, ciao. No, difatti, sai, ci sono vari testi che dicono questo. Il fatto stesso, ad esempio, della numerazione, di poter catalogare le cose, di poterle determinare. Basta pensare, ad esempio, citavo appunto Maffesoli, che diceva, la facoltà di numerare è nella Bibbia, prerogativa di un Dio, è normale che tale privilegio vada a finire ai suoi sostituti mondani. Così tutto e soprattutto la felicità del popolo è passibile di misura. Ritroviamo qui quello che possiamo definire il complesso del grande inquisitore, che intende calcolare la quantità e la qualità della felicità sociale individuale.
Bene.
Aspetta, qui... Claudio, volevo fare l'annuncio.
Sì, ecco. Vai Francesco un attimo.
Ecco, pensavamo di avere più tempo, invece la radio si è organizzata in maniera diversa. E, per chi è interessato, alcuni dei nostri ascoltatori la conoscono, è la Zoe, che fa parte del gruppo Sacre Radici.
Francesco, siamo costretti a bloccare le telefonate. E fra qualche minuto prendiamo le telefonate in privato finché l'altro speaker va in trasmissione. Portate pazienza, dobbiamo fermare le telefonate.
E organizza una serie di corso di sciamanesimo, si chiama I Quattro Elementi del Cerchio Sacro, un'introduzione alla religione della Terra e la tradizione sciamanica europea. Il seminario è organizzato dalla Zoe, che è una nostra amica, che è la fondatrice della Stazione Sacre Radici, e lei ha partecipato a tutta una serie di iniziative anche negli Stati Uniti, in Germania, in Scozia, per quanto riguarda la tradizione sciamanica. E questo corso sarà un seminario riservato a un massimo di 8 partecipanti e si terrà il 2 marzo 97, dalle ore 10 alle ore 18. Chi è interessato può telefonare, questo è un numero di Lecco e il seminario si terrà nella zona di Lecco, può telefonare al 0341 918243, o per chi voglia scrivere può scrivere a Sacre Radici, casella postale aperta 22040 Moggio Valsassina, in provincia di Lecco. Ecco, casomai questo lo ripeteremo come annuncio, perché per chi ne vuole un attimino approfondire anche dal punto di vista operativo la cosa potrà anche farlo. E io volevo citare per chiudere sempre sul discorso del sangue, che il limite mi riprometto di finirlo la prossima volta. C'è un libro sul sangue che si chiama Il sugo della vita, il simbolismo e magia del sangue. E in questo testo si possono trovare dei riferimenti ben chiari. La devozione alla passione di Gesù, la contemplazione e l'imitazione della passione arcibissima del Redentore, l'ossessione della flagellazione, le piaghe aperte, il costato squaternato, il cuore palpitante e digno, lo stilicidio della carne squartata ed oltraggiata, hanno finito per dare le fantasie di autopunizioni dei condizionamenti di tipo psicosomatico. Ecco, io chiudo qua.
Se qualche radioascoltatore vuole telefonare in privato,